Stamattina vorrei ancora affrontare la predica chiedendo a voi la collaborazione, quindi cercando di rendere più interattivo possibile, cercando di fare domande e ricevere da voi anche riflessioni, risposte, avere anche da voi delle domande se qualcosa non è chiaro. Questo perché logicamente penso che si possa imparare insieme. Possa aiutarci a riflettere insieme sul brano che andremo ad affrontare e poi logicamente anche abbassa la noia, quindi non c'è il rischio di addormentarsi, questo ci può aiutare. Seguirò anche questa volta uno schema semplice per l'analisi del brano e per capire come può questo trasmetterci qualcosa. Quindi in tre semplici passi, osservazione, interpretazione, applicazione. Per chi è nella cellula è abituato, perché avevamo fatto anche dei foglietti in questo senso, quindi l'osservazione è che cosa dice il testo, l'interpretazione parla di che cosa vuol dire il testo, qual è il significato del testo, e poi c'è l'osservazione. Interpretazione, applicazione, che è cosa dice questo a noi, quindi come possiamo metterlo in pratica. Mi dispiace, vi chiedo scusa perché non ho fatto in tempo a fare un PowerPoint, l'avrei voluto fare e quindi richiede uno sforzo maggiore da parte vostra nello stare attenti e cercherò di essere più solerte la prossima volta. Apriamo le Bibbie in Prima Tessalonicesi al capitolo 4. Settimana scorsa, diciamo da domenica scorsa a questa settimana, la Chiesa è stata coinvolta in due momenti tristi, che hanno più o meno colpito le nostre vite. Lunedì c'è stato il funerale del papà di Max, non so in quanti lo conoscevate, Max lo conosce soprattutto il gruppo giovani, è mancato. Appunto, settimana scorsa hanno fatto i funerali e la cosa bella in questo è che chi è stato vicino a lui negli ultimi giorni, negli ultimi momenti, ha potuto dire che ha fatto un passo verso Gesù. E questo è qualcosa che possiamo vedere, possiamo ringraziare e lodare Dio. E l'altro aspetto è stato, e questo mi ha toccato più da vicino, martedì c'è stato il funerale di Eunice di Prose, la moglie di Rinaldo, che sono stati qui diverse volte ospiti. E sono stati due avvenimenti che mi hanno portato a riflettere e a approfondire anche con un rapporto più emotivo, più empatico nel brano che andremo a leggere. Non credo che sia stato un caso che Dio mi abbia voluto mettere a riflettere su questo brano in questo momento. Quindi, e anche pensando a queste persone e alle loro famiglie che vogliamo riflettere su questo brano. Prima Tessalonicesi 4, da 13, fino al 5:11. C'è un volontario che vuole leggere per noi ad alta voce? Chi vuole alzi la mano e incomincia a leggere. Ok, grazie Maurizio.
Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno abbia a sorprendere come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e prepareremo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fatto.
Grazie. Come divideresti il brano? Se doveste leggerlo e dire ma c'è qualcosa di dei concetti diversi, come divideresti il brano? Un po' ci aiuta già anche la Bibbia in se stessa, ce l'hanno già fatto un po' il lavoro loro, no? Dite pure. Prima parte? Allora, da 4:13 sicuramente si parte, poi si arriva fino a? Al 18. Seconda parte? In automatico 5:1 fino alla fine? Fino all'11, qualcuno dice? Fino al 3? Dal 4 al 9? Siamo già un po' con 3 o 4 opzioni, diventa un po' più difficile già adesso. Vi do io una proposta, la prima parte dal 4:13 al 4:18, la seconda parte dal 5:1 al 5:8, la terza parte dal 5:9 al 5:11. Vedremo poi come e perché queste tre parti sono coordinate tra di loro e, se posso darvi un anticipo, gli ultimi tre versetti sono la conclusione di tutto il discorso, quindi questo è giusto per incominciare ad orientarci nel brano. Qual è l'evento che sta descrivendo in questi tre brani, in queste tre parti? Venuta del Signore. Chiamata, anche qui viene chiamata il giorno del Signore, al versetto 2. E poi narra nella prima parte. Ok, non è un brano che Paolo usa per sviluppare tutto il concetto del ritorno del Signore. È un brano che Paolo usa per sottolineare alcuni aspetti, per far vedere alcune cose che magari non erano così chiare ai Tessalonicesi. Ci sono altri brani nella Bibbia che parlano in modo più approfondito del ritorno del Signore e affrontano altri aspetti. Possiamo trovare sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, sia nelle parole di Gesù nei Vangeli, sia in altre lettere. Ci sono delle parole, dei concetti chiave che possono aiutarci a comprendere meglio il brano. Quali sono quelle frasi o quelle parole che secondo voi hanno una rilevanza particolare? Provate a dire qualcosa. Io ne ho scelte due o tre, poi possiamo vedere se sono le stesse. Consolatevi. Viene ripetuto due volte. Ok, non siate tristi come gli altri che non hanno speranza.
Non vi ha predestinati ad ira.
Non vi ha predestinati ad ira. Non siate nelle tenebre. Tutte sembrano esortazioni, no? Tutte frasi indicative così. Ci sono dei concetti non comprensibili o che non conosciamo, parole che non ne conosciamo il significato? Non sappiamo cosa vogliono dire? Ah, ok. Nel senso, non ce li abbiamo presenti, forse non li abbiamo mai sentiti, però in linea generale è abbastanza chiaro. E dici, sì, chissà dove si va, no? Ok, ci sono delle parole, delle cose misteriose, che forse il brano non ci dà abbastanza elementi per poter capire il senso completo, questo è chiaro. Rimane anche un mistero, Dio ci lascia dei misteri ogni tanto. Volevo chiedervi che cosa intende per quelli che dormono? I morti. Ah, quindi è soltanto un modo più gentile per dire i morti in Cristo? Pensate che abbia un valore aggiunto? Lo usi appositamente quelli che dormono al posto che i morti in Cristo, anche perché dopo lo usa i morti in Cristo. Ok, uno dice può riferirsi anche ad altri che non conoscono la verità. In questo momento, in questo brano, fa riferimento specifico ai morti in Cristo.
Però è interessante il concetto del dormire.
Interessante il concetto. C'è il discorso del risveglio, qualcuno suggerisce?
Proprio perché chi dorme prima o poi si risveglia.
Ok, pensavo continuassi, non piglia pesci, però era un altro...
Però dormire in questo senso...
Sì.
Ok,
già ha notato una cosa, c'è un altro dormire nel versetto 6 del capitolo 5. Non dormiamo dunque come gli altri, e qui allora c'è qualcosa che non va. Cioè prima usa un concetto, poi ne usa un altro, e poi alla fine dice sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. E ritorna, c'è un po' di confusione, Paolo forse si è sbagliato. Paolo usa appositamente due termini diversi e usa anche... il significato diverso nelle due, nelle varie zone del brano. La forma verbale nel greco del quelli che dormono potrebbe essere tradotta bene e renderebbe bene con i dormienti. È un'azione che stanno facendo, è una sospensione, tra virgolette, chiamiamola così. Vuole trasmettere proprio quello che si diceva, l'aspetto momentaneo di questa cosa. C'è una prospettiva di risveglio, c'è un momento in cui non saranno più dormienti. E, nella seconda parte invece, nel contesto in cui Paolo sta dando alcuni spunti, appunto al versetto 6 e al versetto 7, il senso del dormire è negativo. Lo usa nel senso di un'insensibilità morale nei confronti di Dio, dell'indifferenza nei confronti di Dio. Quindi... in pochi versetti cambia il concetto, però poi lo riprende alla fine riportandolo al concetto iniziale. Quindi ancora sul fatto dei morti in Cristo, del fatto che stanno dormendo ma si sveglieranno. Altro concetto, altra parola chiave che abbiamo subito individuato quando ho chiesto qual è il concetto, di cosa sta parlando in questo brano, avete detto del giorno del Signore. Che cosa intende dire con giorno del Signore? Che cosa racchiude questa frase, questa parola? È un termine che apre un mondo. Veniva usato nell'Antico Testamento, viene usato più volte nel Nuovo Testamento. Giorno del Signore, si è detto il ritorno di Cristo.
Nell'Antico Testamento c'è la dimensione del giudizio.
Dimensione del giudizio nell'Antico Testamento, soprattutto in Ageo, per esempio.
Quando Dio farà incontri con
Gerardo. Ok, però qui c'entrano anche i credenti, giusto? Gesù regnerà tutti gli effetti, quando verrà a prendere i credenti. Incominciano a mettersi un po' di tasselli. È un giorno di un doppio giudizio. Facciamo una panoramica generale, senza entrare nei particolari, perché ci sono vari brani che poi bisognerebbe intersecare. In pratica c'è un giudizio reale, giudizio nel senso di condanna, e sarà verso quelli che non hanno creduto in Gesù. Quindi saranno condannati perché hanno vissuto e hanno continuato a vivere come il vecchio uomo, quello che diceva anche prima Nicola. In questo modo chi ha creduto non sarà giudicato. In questo momento siamo resi giusti, i credenti sono resi giusti mediante la fede dalla morte di Cristo, quindi dalla morte e risurrezione di Cristo, dall'opera di Cristo. Sarà un giorno di vittoria per i credenti. Poi c'è un secondo giudizio, quello invece riguarda i credenti, e riguarderà come abbiamo vissuto la nostra vita da credenti, come abbiamo investito la nostra vita, cosa abbiamo costruito con la nostra vita per piacere a Dio. E questo è un altro tipo di giudizio, non parla di salvezza, però Dio chiederà conto anche a noi di come abbiamo vissuto la nostra vita. Un altro concetto che viene un po' sviluppato, soprattutto nei versetti da 4 a 8, è questo tenebre, luce, notte, giorno. Si ingarbuglia un po' Paolo lì, no? Fa, no, ma voi non dovete, come gli altri, tenebre, luce, una cosa e l'altra. Sembra un po' di richiamare Star Wars con il lato oscuro della forza. Potrebbero essere usati tenebre e notte, luce e giorno come sinonimi, potrebbero avere sfumature diverse. Quello che di fatto ci interessa in modo particolare è che possiamo riassumerli col fatto che le tenebre e la notte fanno riferimento a una vita condizionata dal peccato, di opposizione e disinteresse a Dio, e che si manifesta con comportamenti autonomi da Dio e che porta come destino una condanna eterna. Questo è quello che racchiude con questi due termini. Dall'altro lato, luce e giorno sono i credenti che appartengono a Dio. Dio stesso ha cambiato la natura del credente. Anche qui si riprende quello che ha detto Nicola. Abbiamo una nuova natura trasformata che si manifesta in comportamenti, in azioni, in atteggiamenti che danno gloria a Dio e che porta come destino una vita eterna. Questa è la contrapposizione che emette con questi due concetti. Ok, qualche concetto per chiarire, per incominciare a muoverci. Altre frasi chiave, qualcuna è stata citata, frasi che ci aiutano a svelare il contesto del brano. Qualcuno ha detto, il versetto 13 del capitolo 4, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Questo cosa ci fa capire? Com'erano i Tessalonicesi? Tristi. Perché? Non sapevano come rapportarsi al problema della morte. Dicevano, ma ci sono i nostri fratelli che muoiono, ma cosa ne sarà di loro? Questo è il concetto. Ma e se non ci fosse più niente per loro? Altro 5.1.2, cosa ci fa comprendere invece qua? Che il Signore verrà all'improvviso. Che hanno ricevuto un insegnamento. Che queste cose le sanno, sì, sapete già abbastanza dei tempi, ne abbiamo già parlato, di questo non c'è problema, non ne dobbiamo riprendere il concetto. Ci fa vedere che c'è stato un insegnamento, non forse completo come avrebbero voluto, anche perché Paolo è stato poco tempo a Tessalonica, quindi ha dato delle cose generali, ha parlato di alcune cose, di altre magari è stata mancanza. Sembra che stia in questo momento allora venendo a scrivere per sopperire a delle mancanze che c'erano, dei dubbi che erano venuti. Per esempio, qualcuno ha detto il versetto 5-6, vegliamo e siamo sobri, esortazione, anche alla fine, perciò consolatevi, vicende edificatevi, un'altra esortazione. Incominciamo a mettere insieme alcune motivazioni, alcuni aspetti, alcuni contenuti del brano, che forse ci permettono di dare un'occhiata alla Chiesa di Tessalonica e capire il contesto nel quale Paolo scrive. Il problema era una falsa credenza che si era instaurata per mancanza di informazioni adeguate, che tutti avrebbero assistito al ritorno di Cristo. Erano le prime conversioni, i primi momenti della Chiesa, l'attesa per il ritorno del Signore era imminente, quindi, oh, adesso siamo credenti, tra poco arriva Gesù. E poi ci muore un fratello di fianco, poi ci muore una sorella. Diciamo, ma scusa, ma avevano detto che Gesù sarebbe tornato, però loro stanno morendo. C'è qualcosa che non va. E questo, come conseguenza, porta appunto incertezza, tristezza. Non sanno come muoversi in questo senso. E le implicazioni sono... Forse i morti non parteciperanno al ritorno di Cristo. Allora, cosa ne sarà di loro? Oppure qualcuno magari un po' più negativo dice, ma allora forse quello che ci hanno detto non è vero. O forse questo ritorno di Gesù... e purtroppo frutti di questi pensieri si vedono ancora nella storia di oggi. Qualcuno cristiano non crede nel ritorno di Cristo. Quindi l'atteggiamento e il comportamento rischiano di conseguenza di subire un deterioramento, rischiano di essere influenzati negativamente. quindi perdendo la speranza, la motivazione anche di vivere una vita da cristiani piena. E, la soluzione che dà Paolo è insegnare per togliere dall'ignoranza. Questa è la sua soluzione. Dice, ok, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. E poi dice le cose che gli deve dire. Quindi dice, ok, c'è una carenza, copriamo questo buco. E l'obiettivo lo troviamo appunto cogliendo da queste frasi che mette qua e là nel testo, un esortare i viventi, perché in questo caso si parla di fratelli ancora vivi, a vivere in un modo corretto nell'attesa del ritorno di Cristo. Quindi avere un giusto atteggiamento, una giusta visione delle cose. Consolare i viventi riguardo a coloro che dormono, dire ok, non vi preoccupate, per loro va tutto bene. E stimolare a consolarsi a vicenda attraverso questo insegnamento, a edificarsi nell'attesa di Cristo. Logicamente qui l'idea è all'interno della Chiesa e anche verso quelli, siccome loro erano testimoni in tutta la Grecia e abbiamo letto la Macedonia e tutto quanto, trasmettere questo insegnamento. Ok, panoramica generale, abbiamo visto un po' le cose, andiamo un po' nei brani. La prima parte abbiamo detto 4, 13, 18. Nella prima parte Paolo descrive appunto ciò che sarà dei morti in Cristo, e il suo obiettivo è consolare i viventi facendogli sapere che i fratelli parteciperanno al ritorno di Cristo. Questo è, riassumendo tutto il discorso, c'è un primo proponimento e dice affinché non siate tristi. Pensate che Paolo voglia dire ma siate felici, sono morti. È questo tipo di tristezza? La speranza e la disperazione. Vedete che il contrasto lo fa affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Non sta diminuendo la tristezza normale che c'è per un lutto, per la mancanza di una persona a cui vogliamo bene, ma sta mettendo in contrapposizione la speranza. E vuole sottolineare che la vera consolazione risiede nella speranza. C'è un momento di tristezza normale, ma c'è qualcosa più forte che può bilanciare questa tristezza. Gli altri, chi pensate che siano? I non credenti, coloro che non possono avere delle certezze, non possono avere delle speranze certe. Allora, questo proponimento si sviluppa e si consolida attraverso due motivazioni. La prima motivazione la possiamo ritrovare versetti 14, e poi la seconda motivazione il versetto 15, 16 e 17. Versetto 14, che cosa risulta da questo versetto? Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Qual è qui la consolazione o la sicurezza, la motivazione che ci porta ad essere tranquilli? Gesù è risuscitato?
Saremo sempre con lui. Saremo con lui.
Sì, qui non ricondurrà con lui, ok? Che risusciteranno. Ci mette di fronte alla base della nostra fede. Un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, sono passati pane e vino. E abbiamo detto che questa è la base. Se crediamo nel sacrificio di Cristo, morte e resurrezione per avere una nuova relazione con Dio, allora possiamo credere che Dio farà lo stesso con chi si è addormentato, con chi è morto. Se abbiamo una fede solida, una base solida di fede, allora possiamo credere anche nel resto. Questa è la prima motivazione, la potenza di Dio nel risuscitare, la potenza di Dio nel riportare in vita chi è morto. La seconda motivazione invece dice, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, e poi prosegue con il discorso. Qui parola del Signore, che cosa fa riferimento? La Bibbia in generale? Certezza, promessa? Gesù? In questo caso fa proprio riferimento a ciò che Gesù ha insegnato, non è la parola di Dio, Bibbia, ma le parole, l'insegnamento di Gesù, che possiamo ritrovare in parte nei Vangeli e in altre lettere riportate. Quindi se Gesù, che abbiamo detto è la base della nostra fede, nel quale abbiamo creduto che è morto e risorto, ci ha insegnato questo, allora abbiamo una motivazione in più. E quindi è la fede in quello che che Gesù ci ha insegnato, che ci dà la conferma, e poi descrive quello che Gesù ci ha insegnato, gli avvenimenti che ci saranno. Quindi Gesù ci ha insegnato che arriverà in gloria, che sarà un sovrano maestoso, questo squillo di tromba, queste voci d'arcangeli, questo momento di maestosità. Dio, Gesù si rivelerà all'uomo in tutta la sua maestà. E poi non solo, dice, chi dorme avrà la precedenza. Questa è la consolazione ulteriore. Non soltanto c'era qualcuno che si preoccupava, diceva, che ne sarà di quelli che sono morti, dei fratelli che sono morti. E Paolo gli dice, non solo saranno risorgeranno e Dio li chiamerà a sé, ma saranno i primi, ancora di più. E questo per sottolineare ancora, perché vuole consolare, vuole togliere quella tristezza di cui parlavamo. E poi di conseguenza anche i vivi saranno rapiti. E il risultato finale è che tutti parteciperanno al ritorno di Gesù e staranno con Lui per l'eternità. E così saremo sempre con il Signore. Questa racchiude le motivazioni per cui possiamo essere consolati. E qui allora Paolo dice, consolatevi dunque, dette queste cose gli uni gli altri, con queste parole. Incomincia con la prima esortazione, trascinato da questo climax, da questa vedere la gloria di Gesù, dice adesso consolatevi. Avete queste certezze, i dubbi sono stati tolti, però poi continua e dice ok, adesso passiamo ad un altro argomento. La fede, concludo un attimo la sessione, la fede nella potenza di Dio, la fede in ciò che Gesù ci ha detto, toglie ogni dubbio sul futuro dei credenti morti prima del ritorno di Cristo. Questo insegnamento alimenta la certa speranza di rivedere i fratelli e la gioia che proprio loro saranno i primi a incontrarsi con Gesù glorioso. Quando ci sono dei funerali, quando diciamo loro sono col Signore o li rivedremo, queste sono le basi sul quale possiamo dire queste parole. Non sono soltanto frasi di convenienza, ma hanno una sostanza dietro. E, seconda parte, 5:1-8. Qui si parla sempre del ritorno del Signore, però Paolo vuole spronare i credenti ad attendere il ritorno di Cristo col giusto atteggiamento e comportamento. E, il ragionamento di Paolo si sviluppa con un'introduzione legata a quello che sanno già e quello che non sanno, un'esortazione che avete già citato prima e due motivazioni a sostegno di questa esortazione. La prima, l'introduzione, è, sapete già, ne abbiamo già parlato, non c'è bisogno di approfondire i tempi, i momenti, sapete che sarà come un ladro, immediato, nessuno se lo potrà aspettare, sapete che è il momento giusto per Dio, non è da voi conoscerlo, Gesù stesso lo dice, non lo so io, lo sa il Padre, quindi non vi preoccupate di questo, lo sapete già. Però ci saranno persone che saranno sorprese in questo momento. E, per brevità, sorvolo velocemente il discorso. Ci sono le persone che non attendono Cristo, che saranno sconquassate. Il ritorno di Cristo, si diceva, porta a un giudizio e queste persone lo subiranno. Questa introduzione serve per preparare i credenti a ricevere l'esortazione. Siete sicuri che Gesù tornerà? Siete sicuri che arriverà in un momento che non ve l'aspettate? Ci saranno persone che saranno disturbate e rovinate da questo? E voi? C'è la prima motivazione. Voi, versetti 4 e 5, dice, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Questa è la prima motivazione. Voi siete figli di luce, figli del giorno. È un'affermazione chiara. Vuole esortare ad avere una vita di un certo tipo e dice, ok, voi non appartenete più a questo genere di persone. Siete stati trasformati. Essere figli vuol dire avere, in questo contesto, come interpretava Paolo queste parole, avere le stesse caratteristiche del Padre, essere riconosciuti simili, essere partecipi, in questo senso, della sua stessa gloria, partecipi della sua stessa natura, di Gesù, di Dio. E quindi è questo quello che vuole dire, siete di un'altra natura, non più figli di Adamo, ma figli di Dio. E questa è una motivazione per dire, ok, dobbiamo attendere la venuta di Cristo in un modo diverso. E arriva l'esortazione proprio al versetto 6. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte. E poi continua, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dunque, sapendo che stiamo attendendo il ritorno di Cristo, sapendo che siamo figli di luce e figli del giorno, quindi partecipi di tutta questa gloria di Dio, comportiamoci da tali. La sua esortazione raggiunge il culmine in questo. Non dormiamo, non rimaniamo, e qui il concetto che Paolo sviluppa di dormire negativo. Non siate distanti da quello che Dio vuole, non siate insensibili, indifferenti a quello che Dio vi sta dicendo. Vegliamo, e questo è l'atteggiamento della mentale, di attesa, di uno spirito sveglio, il pensiero attivo nel cercare di capire le cose. E siamo sobri, qui si riferisce al comportamento. È il frutto dell'essere svegli, avendo una mente attiva, una mente attenta, pensando al ritorno di Cristo, allora anche il nostro comportamento qui e oggi avrà una certa conseguenza, porterà certi frutti e certe attenzioni. Le nostre vite dovrebbero muoversi in questo senso, proprio pensando che vogliamo onorare Gesù al suo ritorno. Questo è quello che sta esortando a fare Paolo. E poi lo supporta ulteriormente con un'altra motivazione, dice, ok, l'invito è che vegliate, siate sobri, perché? Perché avete il giusto equipaggiamento. È un argomento che a Paolo piace, sappiamo che in altri passi riprende questo discorso, siate, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Gli piace questo concetto, sempre fede, amore, speranza. Li ha ripresi nel primo capitolo dicendo quello che i Tessalonicesi stavano già mostrando nella loro fede, nel loro amore, nella loro speranza, e dice continuate in questo, siete ben armati per poter vegliare e comportarvi sobriamente nell'attesa di Cristo. Un'altra motivazione profonda. Non approfondisce questo concetto perché certe cose forse le aveva già affrontate, quindi questo serve soltanto per ricordare, anche a noi apre un po' di pensieri, di riflessioni che abbiamo già fatto. Quindi Paolo in questa parte esorta i credenti ad attendere il ritorno di Cristo col giusto atteggiamento e giusto comportamento, consapevoli di appartenere a Gesù ed essere partecipi della sua vittoria, e consapevoli di avere il giusto equipaggiamento. E poi c'è la conclusione di tutto questo brano. Versetti 9, 10, 11. Infatti, Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che viviamo, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Infatti, perciò, mi sembra di ricordare Gianni, che mi piace questa cosa. Infatti, parte il riassunto. Ok, detto tutto questo, riassumiamo. Dio non ci ha destinati a ira. Qui il soggetto è riferito ai credenti, ma può essere amplificato in un senso generale a tutti gli uomini. L'intento di Dio non è di riversare l'ira. Lui non è che vuole bastonare chiunque gli capiti sotto le mani. Non è il suo desiderio punire l'uomo. Il suo desiderio non è condannare tutti, ma il suo desiderio è ottenere salvezza. Il suo desiderio è che tutti gli uomini siano salvati. Il suo desiderio è che nel giorno del giudizio, nel giorno del ritorno di Cristo, tutti possano gioire della vittoria e godere la vita eterna. E questo desiderio di Dio si è manifestato per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E torniamo ancora una volta, pane e vino, quello che abbiamo visto prima, e il significato che hanno, il quale è morto per noi. Ritorniamo alla base, ritorniamo a quello che Dio ha fatto per noi. Solo credendo nella sua opera e chiedendo grazia possiamo ottenere salvezza. Dio vuole donarla e ha fatto tutto per poterlo fare. Qui dice, è a nostra disposizione, per chi non ha ancora creduto, per chi è ancora lì in bilico. Infatti, sia che viviamo, sia che dormiamo, e qui si torna ai morti in Cristo, viviamo insieme con Lui. Non abbiamo paura della morte, nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Questo è quello che dice Paolo anche qui. Sia che siamo vivi, sia che siamo morti, e ci sono 2000 anni di cristiani morti, nessuno può separarci dall'amore di Cristo, e siamo viventi in Cristo. Questo è il concetto del stiamo dormendo. Aver creduto in Lui ci ha portato a una relazione così forte con Dio che neanche la morte può separarci. Non può essere spezzata neanche dalla morte, quella fisica, quella che viviamo tutti i giorni sulla terra. Proprio per la nuova vita, per la trasformazione della nostra natura avvenuta attraverso il Spirito Santo nel momento in cui abbiamo creduto, possiamo essere certi di vivere per l'eternità con Dio. Perciò, sapendo queste cose e vivendole nelle vostre vite, consolatevi a vicenda. Togliete quel velo di tristezza che era comparso nei dubbi, nelle difficoltà. Ricordatevi di queste certezze ed edificatevi gli uni gli altri, ricordandovi queste cose, rafforzando la vostra visione della venuta di Cristo, e costruite in modo degno la vostra vita nell'attesa di Cristo. Ed è bello che Paolo conclude, dice, come d'altronde già fate. È forse anche una nota di fierezza di Paolo, quello che ripeteva anche nei capitoli precedenti. È bello sentire le vostre vite. È bello sentire che, nonostante i dubbi e le perplessità, le vostre vite parlano di Cristo e le persone intorno a voi parlano di quello che voi vivete in Cristo. Continuate così e ancora di più. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Ok, osservazione, abbiamo visto tutto il brano. Arriviamo all'interpretazione. L'interpretazione è che cosa significa il brano. Ok. Paolo scrive ai Tessalonicesi per queste ragioni, sviluppa tutto un discorso, ma da questo noi possiamo tirar fuori dei concetti basilari che possono essere un insegnamento per generico. Quindi, riassumendo, possiamo dire che viviamo l'attesa del ritorno del Signore, tranquilli per i nostri fratelli che dormono, sapendo che parteciperanno con noi alla gloria di Gesù e alla vita eterna, avendo fiducia nella potenza di Dio e nelle parole di Gesù. Questo è il primo concetto che viene fuori, il primo insegnamento. L'altro concetto è: viviamo l'attesa del ritorno del Signore svegli e attivi, col giusto atteggiamento e il giusto comportamento, consapevoli di appartenere a Gesù e di essere partecipi della sua vittoria e di avere il giusto equipaggiamento per poter far fronte a questa vita. Terzo aspetto che emerge: viviamo l'attesa del ritorno del Signore, ricordandoci l'un l'altro queste cose, per consolarci nei momenti di sconforto, questa settimana è stato uno di questi, e per costruire le nostre vite in modo degno che piace a Gesù. Tre insegnamenti, tre aspetti che emergono da questo brano per le nostre vite. Osservazione, interpretazione, applicazione. Se ci fermiamo qui, manca ancora un passo. Abbiamo dei concetti, e vi ricordate cosa vuol dire l'imbuto, vero? Abbiamo dei concetti che che bisogna far entrare e far arrivare all'interno della nostra vita. Bisogna farli passare dalla mente al cuore, alle mani, dai concetti a quello che sentiamo e a quello che facciamo. Dobbiamo scendere in profondità. E alla base di tutto, quindi, riprendendo questi tre concetti, bisogna avere la giusta prospettiva delle cose. Avendo uno sguardo sul futuro di vittoria, sulla gloria che ci sarà con Cristo, possiamo vivere oggi in un modo adeguato, oggi con maggior consapevolezza, e solo alzando lo sguardo che anche le problematiche che vediamo intorno ai nostri piedi possono essere superate con fiducia. Il rischio per noi oggi, dopo 2000 anni, è di sottovalutare questa cosa, dire sì, sappiamo, è da 2000 anni che dicono che Gesù tornerà, però intanto viviamo la nostra vita come succede, no? Tanto nasco, muoio, le cose, si dice, no? Le cose certe sono le tasse e la morte, no? Quindi sì, lo sappiamo, che l'abbiamo cantato anche stamattina, va bene. Il rischio è di sottovalutare questo, e perdendo di vista questo aspetto, allora si perde di vista gran parte del senso per cui stiamo vivendo oggi. Quindi dobbiamo ritornare ad avere presente questo concetto, dobbiamo alimentare la consapevolezza che Gesù ritornerà. E come possiamo farlo in modo pratico? Cosa possiamo trovare di spiccio per potercelo ricordare? E qui diventa forse un problema più grosso. Eh sì, forse ci aiuta a partire da un esempio pratico. Se dobbiamo ricordarci di un appuntamento importante, che cosa facciamo? Qualcuno dice lo segno sull'agenda, qualcuno mette più contemporaneo, mette il cellulare, la sveglia e l'agenda sul palmare. Altro? Qualche idea? Qualcuno se lo dimentica lo stesso? Il nodo al fazzoletto, e su quelli di carta diventa difficile. Prepararci per l'appuntamento, anche in questo senso, sì, e si collega anche a quello che si diceva prima. Si chiede a qualcuno, ricorda, fammi un colpo di telefono quando... questi sono i mariti che parlano con le mogli, vero? Nessuno commenta, è vero. Quindi, per ricordarci giornalmente che Gesù ritorna, cosa possiamo fare, prendendo spunto da quello che abbiamo detto? Nella testa. Ma prima abbiamo detto che lo scrivevamo, non soltanto ricordarci. Ah, si può ricordare, vero? Attraverso degli esempi. Sì, l'amore fraterno. Scendiamo nel pratico. Siamo arrivati nel pratico nel momento in cui dovevamo parlare dell'appuntamento con Deborah, che se devo andare all'appuntamento con Deborah, devo essere in orario, preparato, profumato e arrivare lì anche con la macchina pulita. E me lo segno sul cellulare perché sennò sono bastonate. E poi parliamo dell'appuntamento con il ritorno di Gesù e me lo ricorderò. Ok, pensare come le vergini avvedute. Pratico, siamo ancora in questa zona. Come facciamo a scendere qua? Sì, però con quello non ce lo ricordiamo. Avere un incontro tutti i giorni con la parola di Dio può essere una buona cosa perché manteniamo un contatto. Ma scendiamo nello specifico di questo aspetto, ricordare il ritorno di Gesù. Sì, ma sono sempre cose che ci rimangono nella testa. Nel momento in cui diciamo sì, me lo ricorderò, ce lo dimentichiamo.
Ricordare la salvezza.
Siamo sempre qua. Ok. Concetti. Concetti. Tutte cose giuste, non è che sto dicendo che sia... Però non siamo ancora scesi. Queste sono azioni che possiamo fare per vivere in un modo corretto. Qui stiamo parlando di come ricordare che abbiamo un appuntamento con Gesù del suo ritorno. Dircelo. Ah, dicelo io. Ah. Scritto nel cuore. Chi è che ha un coltello che me lo scrive?
Diciamo che prendere il pane e il vino ci ricorda.
Questo è un simbolo pratico. Bravo. Tutte le domeniche, prendendo pane e vino, Gesù ha detto, prendete questi perché sono simboli di quello che io ho fatto per voi e dei vostri ricordi. Bene, questo è un aspetto pratico. Finché io ritorno. Dicevamo mettersi gli appunti, giusto? Ah, devo andare a un appuntamento, me lo scrivo sull'agenda, sul cellulare, mi faccio la sveglia. Siccome non sappiamo quando sarà il momento, quindi non possiamo mettere la sveglia, oh, oggi torno a Gesù, però forse prendendo spunto da dovremmo essere pronti tutti i giorni, potremmo mettere tutti i giorni una sveglia, la mattina, sul cellulare, dopo un quarto d'ora che ci siamo svegliati, che ci ricorda, oggi potrebbe tornare Gesù. È abbastanza pratico? Lì.
Stefano dice mettere sulla suoneria del telefono la canzone
di Corrado. Che si fa anche pubblicità. Questa è un'applicazione pratica. Io, per me e Deborah, ho pensato a questo. È un suggerimento. Provate a immaginare perché verde. Bravi! Verde speranza. Non è proprio un verde speranza, però va bene. La nostra scelta è prendere, qualcuno diceva, farci un nodo al fazzoletto, un pezzo di questo, annodarlo in una zona della casa dove può essere visibile tutti i giorni quando mi alzo, e le volte che passo io so che questo mi ricorda che Cristo deve tornare e che io ho la speranza certa di essere con Lui. E la nostra scelta è stata di metterlo sul, perché è stato a casa nostra, c'è un balaustra tra la cucina e la sala e il salotto, appeso lì. La mattina ci alziamo, andiamo in bagno, ci accogliamo la faccia, andiamo a fare colazione e c'è questo che ci ricorda, oggi può tornare Cristo. È la bellezza di quello che stiamo facendo. E l'ho portato con me perché penso che qualcuno magari, a volte con un po' più di difficoltà di inventiva, potrebbe sfruttare lo stesso concetto. E lo metterò là fuori, all'uscita. Chi vuole si prende un pezzettino, lo taglia, ci sarà la forbice, se lo porta a casa e se lo mette dove può vederlo tutti i giorni. In macchina, in cucina, al telefono. Zone dove lo possiamo vedere. Mamma mia, è tardissimo. Dovete tirare fuori più velocemente gli aspetti pratici. Altro aspetto importante che emerge, sono poche cose. Portiamo sempre, vegliare ed essere sobri. Qualcuno diceva, dobbiamo approcciarci costantemente alla parola di Dio, perché? Per conoscere Gesù, questo è il fatto. Se dobbiamo arredare casa, riassumo, non facciamo tutto il discorso di prima, se dobbiamo arredare casa ci incominciamo a guardare in giro, a guardare i cataloghi, vedere qual è il mobile che ci piace di più, i gusti, andiamo a vedere le case degli altri, prendiamo degli esempi su internet, confrontiamo i prezzi, andiamo a vedere le case ideali, prendiamo le misure di casa nostra per sapere che cosa ci sta e che cosa non ci sta. La stessa cosa è se vogliamo arredare la nostra vita per piacere a Dio. Se pensiamo che Gesù tornerà e ci chiederà conto di come abbiamo arredato casa nostra, qui il nostro cuore, allora dobbiamo incominciare a prendere delle misure, a guardarci in giro, prendere esempio dei fratelli, confrontarci su quello che a Dio piace. E lì è il ritorno alla scrittura. Non possiamo sapere che cosa piace a Dio se non andiamo qui. È l'unico modo. Confrontiamoci coi fratelli, frequentiamo posti dove possiamo vedere queste cose, andiamo nei negozi di arredamento, la domenica al culto, la cellula, conferenze, convegni, campi biblici, tutte cose che possono aiutarci ad arredare al meglio la nostra vita. Forse ci può aiutare a pensare proprio che abbiamo una casa da arredare nel nostro cuore e dobbiamo farla come piace Gesù. Infine un ultimo aspetto. E questa è un'applicazione che vorrei io proporre a voi. E la domanda è come consoliamo noi? Io mi trovo un sacco in imbarazzo quando devo dire qualcosa a qualcuno di una famiglia che è mancato un caro e così via. Coraggio. Condoglianze. Mi trovo in imbarazzo io e faccio fatica a trovare qualcosa da dire. E vi propongo una strategia pratica per consolare le due famiglie che in questa settimana hanno ricevuto, sono state colpite da un lutto, da tristezza. Consapevoli di ciò che abbiamo detto stamattina, vi invito a prendere i prossimi minuti, non in preghiera, se poi volete pregare fatelo pure, non cantando, ma scrivendo. E vi lasceremo dei fogli, due fogli, uno per ogni fila, spero che abbiate almeno una penna per ogni fila, uno con scritto per Max e uno per scritto Rinaldo. Possiamo consolare, avendo ricevuto queste parole stamattina, qualcuno che ha sofferto di una mancanza. E l'idea è che prendiamo i prossimi 5 minuti, facendo passare questi fogli tra di noi, se Deborah, se vuoi cominciare a distribuire, e scrivendo una frase, un pensiero, un incoraggiamento, una preghiera a queste persone. Questo è come la Chiesa può essere praticamente coinvolta e lodare Dio in questa mattina in modo pratico. E alla fine, quando avrete scritto per le file, potete portarli qui e poi ci preoccuperemo di consegnarli alle famiglie. Dimmi, Adriano. Jacqueline. Sì. Questo è come vogliamo concludere, poi ci saranno alcune notizie, quindi nel momento in cui saranno raccolti i fogli, poi ci saranno le ultime notizie, e vorrei pregare un momento. Padre, grazie per le certezze che ci dai, grazie per la prospettiva di gloria che possiamo avere, grazie per i doni che ci hai fatto, per la tua misericordia verso di noi. Grazie per il tuo insegnamento, per la tua consolazione, grazie per le prospettive diverse che ci dai per vivere. E ti chiedo di renderle profondamente radicate nelle nostre vite. Anche questo, nel nome di Gesù. Amen.